Domani celebriamo la Domenica delle Palme, la domenica che inaugura la Settimana Santa, che apre la Settimana Santa e che in qualche modo rappresenta il punto di arrivo, no, di tutto il cammino quaresimale. Nella Domenica delle Palme ricordiamo appunto l'entrata di Gesù in Gerusalemme, abbiamo letto adesso il Vangelo di Matteo che parla di questa entrata, che però sarà seguita immediatamente dopo dalla lettura della Passione. Proprio questo contrasto ci dice un po' il dualismo, chiamiamolo così, la dualità, il fatto di due elementi che sono in contraddizione l'uno con l'altro. La folla che fa la festa a Gesù e dopo pochi giorni, 5 per l'esattezza, la folla che decide di ucciderlo. La stessa folla, d'accordo, aizzata dai capi, strumentalizzata, eccetera. Ma vediamo di capire un po' una cosa. Anzitutto vorrei chiarire una cosa. È la prima volta nella storia, probabilmente nella storia della Chiesa, che non si celebra la Quaresima e non si celebra la Settimana Santa nei modi che tutti conosciamo. La gente starà in casa, seguirà i riti dalla televisione e le chiese, e nelle chiese il parroco o in cattedrale il vescovo, celebreranno il nome di tutti, ma non avranno la comunità presente. Questo non si è mai verificato neanche nei periodi della più dura persecuzione, perché in qualche modo ci si riuniva. Ma c'è una cosa che fa impressione, che è questa. La nostra gente, soprattutto il popolo bergamasco, che è stato il più duramente colpito da questa pandemia di cui stiamo soffrendo tutte le conseguenze, non celebra la Pasqua, la sta vivendo nella propria stessa carne, nelle proprie famiglie, nel dolore dei morti, 5.000 in un mese, il sestuplo di quello che è la mortalità normale. Ecco, tutta questa sofferenza, la paura, il timore, tutto questo scombussolamento della vita ci dice che noi la Pasqua quest'anno non la celebriamo, ma la viviamo. Siamo chiamati a viverla da cristiani in modo personale. Ne siamo coinvolti. È come se davvero con Gesù ripercorressimo tutto il cammino della sua passione. Ma veniamo adesso alla festa di domani, a questa dualità di cui dicevamo. Qual è la dualità? Gesù entra glorioso in Gerusalemme, la folla lo acclama, lo proclama figlio di Davide, cioè Messia, il Messia atteso dagli ebrei, e dopo 5 giorni ne decreta la morte, una morte orribile sulla croce. Perché tutto questo? Per capire realmente quello che sia successo, occorre leggere con molta attenzione sia il Vangelo sia la Passione. La Passione di Matteo, che invitiamo tutti ad ascoltare nelle messe per televisione e che sarà letta in tutte le, appunto, per tutte le famiglie cristiane. Ebbene, cosa succede? Se voi avete notato, non è stata la folla che ha accolto Gesù. La folla non si è neanche accorta che era arrivata Gesù. Forse non lo conosceva, avrà sentito parlare di lui di sicuro, ma non l'ha mai visto. Difatti, alla fine del Vangelo si chiedono: ma chi è costui? Ma chi è poi questo? È Gesù che ha organizzato lui la sua entrata in Gerusalemme. È lui che decide di entrare come un re. Decide di entrare alla maniera regale, proprio come l'antico re Davide, la cui cavalcatura del re Davide non era il cavallo, ma l'asino. No. E Gesù, e Davide è entrato, ha preso possesso di Gerusalemme a cavallo appunto di un asino, a cavalcatura, e Gesù fa lo stesso. Cosa vuol dire Gesù alla comunità che lo accoglie? Guardate che è arrivato il vostro re. 5 giorni dopo, quella stessa folla cambia completamente di opinione e ne decreta la morte. Incredibilmente però nella morte lo fanno per burla. Gli mettono su un cartello sulla croce. Seguite bene tutto il racconto della Passione. E lui, durante il processo, dichiara di essere re. Naturalmente i giudei lo contestano. Pilato lo prende un po' in giro, gli fa mettere su il motivo della condanna. Costui è il re dei giudei. Bene, Ma incredibilmente, ancora una volta, i giudei, sia pure per burla, sono costretti ad ammettere che lui è re. Sono costretti ad ammetterlo quando lui entra come re, e sono presi un po' in contropiede. E sono costretti a riammetterlo poi mettendo un cartello. Tanto è vero che in uno dei Vangeli si dice: guarda, togli quel cartello lì che è scritto male. No, perché non è vero che lui è il re. Lui ha detto: io sono il re dei giudei. E Pilato risponde: quello che è scritto, e la lasciamo lì. In altre parole, questi due fatti così contrastanti dimostrano una cosa: che quando Dio decide qualcosa, alla fine fa ciò che ha deciso. Dio non può impedire all'uomo di fare il male, ma l'uomo non può impedire a Dio di fare il bene. E allora la prima cosa che nasce da queste due realtà è che alla fine i due atteggiamenti contrastanti, la lode del Messia che entra in Gerusalemme e l'insulto e la mancanza assoluta di rispetto nei suoi confronti, che significa la crocifissione, la condanna, proprio il disprezzo, alla fine ottengono lo stesso scopo. Gesù è proclamato re, re dei giudei e re del mondo. Lo è proclamato sia nella gloria sia nella vergogna della croce, e nessuno può impedire che questo avvenga. Perciò il primo grande insegnamento che ci viene, e che serve anche a vivere meglio questi giorni terribili, è quello che l'uomo potrà fare quello che vuole e Dio non potrà impedirlo, ma l'uomo non potrà impedire a Dio di continuare a perseguire, a ottenere e a volere e a realizzare la salvezza per tutti gli uomini, perché questo nessuno a Dio può togliergli questo potere. La seconda cosa che io vorrei far notare in questo bellissimo Vangelo è il fatto della personalità di Gesù, che si comporta allo stesso modo, cioè afferma di sé: io sono re, sia nella gloria sia nella vergogna della croce. Quando tutti lo acclamano, lui dice: ecco, avete ragione, io sono re. Quando tutti lo insultano, gli danno il matto e chiedono la sua morte, lui continua a dire: io sono re. Cosa vuol dire questa cosa qua? Una cosa stupenda. E guardate che anche questo può servire molto in un periodo come quello che stiamo vivendo. Chi è l'uomo libero, l'uomo autorevole? Quello che non dipende troppo dalle circostanze esterne. Avete notato che a noi, appena ci cambia un po', quelle condizioni che rendono possibile la nostra vita, ci ammaliamo, oppure, succede che perdiamo il lavoro, oppure succede che, in una famiglia le cose non vanno più bene, oppure succede che il marito, litiga con la moglie, i due vogliono divorziare, eccetera. Oppure succede che arriva il coronavirus. Quando succede questo, noi andiamo in tilt, non sappiamo più cosa fare. Ma perché? Perché non abbiamo sviluppato quella libertà e quella autorevolezza che Gesù invece ha sviluppato. Chi è Gesù? È uno che sa chi è. Lo sa: io sono il re del mondo, io sono il signore della storia, io sono uno che sta eseguendo la volontà di Dio, io sono uno che è venuto a portare il bene in questo mondo, e farò questo sia che mi applaudano sia che mi ammazzano. Io continuerò a farlo nelle circostanze buone e cattive, favorevoli e avverse. Ecco il vincitore, ecco come noi dobbiamo tentare di affrontare questi giorni, cercando di dipendere il meno possibile da quelle circostanze che invece per noi sono diventate troppo importanti. Guardate, quello che ci sta succedendo è veramente catastrofico, ma avete notato come tutti stanno mettendo le mani avanti? È vero, ci sono gli ammalati, ci sono i morti, questi dispiacciono a tutti, però cominciano e gli agricoltori, e gli industriali, e questi, e quegli altri, e i pensionati, è una cosa, e tutti a difendersi perché le condizioni da cui che avevano prima non saranno più uguali. Ma il problema è che se tu sei capace di stare al mondo, ma nel senso più profondo e autentico, se tu sai chi sei, se tu hai fiducia di te e di ciò che sei, se tu hai fiducia che la tua vita appartiene a Dio, è vero, potranno arrivare anche le catastrofi, ma tu le affronterai. Non piagnucoli di fronte a queste cose. Non ti metti ad arrabbiarti perché quelli della Unione Europea non scucciano tutti i soldi che dovrebbero dare. Non cominci a paventare disastri spaventosi. Sai che sarà dura e difficile, ma sai che vincerai. E uno come Gesù, che affronta sia la gloria, l'entrata in Gerusalemme oggi, sia la passione, la crocifissione, allo stesso modo e con lo stesso spirito, non rimane nella morte. 3 giorni dopo risorge. Qual è la maniera per risorgere? Naturalmente la resurrezione è opera di Dio. E questa la lasciamo a Lui, perché questa vuol dire morire e poi solo Lui può far risorgere i morti, così come può far perdonare i peccatori, eccetera, eccetera. Ma da questa specie di morte che ci ha colpito tutti, in cui tutti siamo dentro, come potremo risorgere? Io credo che le indicazioni che ci danno questi due Vangeli che ascolteremo oggi, ascoltiamoli con molta attenzione, sono molto precise. Primo, ma tu sai chi sei? Hai l'idea di chi sei? Non perdi la fiducia appena cambiano le condizioni esterne. Se le cose vanno male, sei capace di rimanere padrone di te, ma proprio perché non cambi, solo perché cambiano le cose, perché sei convinto, sei fermo, sei solido. Il motto dei benedettini di stretta osservanza, i certosini, il ramo più rigoroso, sapete qual era? Stat crux, dum volvitur orbis. Vuol dire, la croce è ferma, solida, stabile, mentre il mondo gira e si agita. In questo momento abbiamo bisogno di gente che sappia chi è. Un medico che sa chi è non avrà paura di curare gli ammalati. Un infermiere che sa chi è non avrà paura di stare vicino a uno col coronavirus. Una persona che sa chi è non si spaventerà di fronte alle circostanze che ci sono. Il problema vero per noi è che non sappiamo più chi siamo e andiamo subito nel panico appena cambiano le condizioni esterne. Seconda cosa, non posso mica pensare che fallirò solo perché le cose non sono favorevoli. Il fallimento non dipende dal fatto che non c'ho più i soldi. Il fallimento non dipende dal fatto che non ho più le stesse opportunità di prima. Il fallimento non dipende solo dal fatto che magari per un po' di tempo dovrò. Il fallimento dipende dal fatto che io dipendo troppo da quelle cose lì per stare in piedi da solo. E allora non avrò più la forza, appena mi vengono meno queste cose, di tirarmi assieme. E vorrei dire che c'è una cosa, un'ultima cosa da sottolineare. Io in questi giorni sono stato un po' condannato, ma l'ho fatto anche volentieri, da 40 giorni all'isolamento totale o quasi. Ebbene, ho provato a leggere con attenzione tutti i giornali, persino tutti i necrologi, uno per uno, e a vedere le storie di quella gente che se ne andava. Sono moltissimi, ogni giorno impiegavo più di 2 ore a leggere tutto. Ma ho notato una cosa, i bergamaschi, noi siamo bergamaschi, io parlo di bergamaschi, hanno questa profonda fede, hanno capito il Vangelo di oggi, se ne sono un po' dimenticati ultimamente. Ma le persone più solide, molte di quelle che non ci sono più, l'hanno creduto. Ecco, lì noi dobbiamo ripartire, non dal fatto di sapere quanti soldi avremo, o ci darà l'Unione Europea, o dal numero di mascherine che arriveranno, che sono tutte cose importanti che lasciamo fare ai politici, lo faccia loro. Io devo sapere chi sono. Io non devo troppo dipendere dalle circostanze esterne. Io devo aver fiducia di me stesso e in Dio che vuole il mio bene. Io devo ricostruire la solidarietà. Io devo pensare che devo continuare ad essere lo stesso quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male, perché altrimenti sono in balia della tempesta e non riuscirò mai a venirne fuori. Questa mi pare che sia la grande lezione che la festa delle palme e questo straordinario personaggio che è Gesù, nostro Signore e Salvatore, ci dà per affrontare nel modo giusto non solo la Settimana Santa, ma anche la tragedia della passione di quella Settimana Santa che stiamo vivendo e che si chiama coronavirus.